40 minuti del mattino, potevamo litigare, potevamo separarci, potevamo scioglierci come il trio Bassetti, Crisanti, Pregliasco, e invece no, siamo ancora qui per una nuova stagione che comincia con la puntata di oggi e che affonda lo sguardo su tutto il 2022. Chi siamo noi? Io sono io, ma soprattutto lui e lui, Andy Sledgehammer Di Stefano, lo Sledgehammer che si abbatte sulle storture e le distorsioni del capitalismo. Cos'è lo Sledgehammer? Scusa. Aspetti che non c'è
niente. Cos'è?
La mazza, Sledgehammer, mazza.
Ok.
Si vede nei panni della mazza che si abbatte sulle distorsioni del capitalismo?
Sì, boh, non lo so.
Non lo sa.
Un po' anziano. Come mazza mi sento un po' anziano.
Potrebbe essere anche malinterpretata la sua espressione, ma non ci mettiamo naturalmente. Precisavo che noi non ci mettiamo alcun tipo di malizia, perché lei è uomo tutt'altro che malizioso, gli ascoltatori la conoscono da sempre. Eravamo talmente presi nel io che dovevo andare in onda, lei che arrivava, che non ci siamo nemmeno salutati. Come va?
Ho chiesto se c'erano degli ordini di scuderia.
Sì, Non le ho dato retta.
Lo
confesso, lo dico chiaramente, ero molto preso. E quindi come sta, professore? Bentornato. Come sono andate le vacanze?
Grazie.
Non le chiedo cosa ho fatto a Capodanno, perché tanto la risposta sarà sempre: sono andato a letto presto.
Nulla.
Ma infatti, come vede, però immagino che sia tornato molto carico, perché come contesto di riferimento abbiamo l'irrompere di uno dei suoi grandi temi. È tornata la peste suina.
Hai visto?
Quante volte l'hai evocata la peste suina? Ed eccola qua.
Ma non è che sia tornata, c'era.
Non se n'è mai andata.
Era soprattutto nei paesi est europei, ne avevamo parlato l'anno scorso, c'era l'allarme anche in Italia, concentrato in prima fase sulla Sardegna, e adesso mi sa che saranno problemi seri.
Ho visto che hanno appena vietato la caccia in Piemonte e in Liguria. Ma l'esperto di peste suina è lei, e tra l'altro, a proposito di expertise sul tema, invito tutti quanti gli ascoltatori a riconvertirsi in esperti di peste suina, perché potrebbe essere, come dire, il frame di riferimento dei prossimi mesi. Basta sapere tutto di Covid, cominciamo ad aggiornarci sul tema della peste suina, perché poi dovremo discuterne sui social, insomma, bisogna saperne un po'.
Sì, se poi ci metti assieme peste suina e aviaria, influenza aviaria, la questione in particolare per questa regione, per la Lombardia e non solo, potrebbe essere molto critica.
Cioè tipo saremo tutti morti a breve?
No. Purtroppo in questa fase per ora sono morti i capi di aviaria e rischiano moltissimo gli allevamenti intensivi di suini, ma c'è un problemino che si chiama allevamenti intensivi che forse andrebbe affrontato seriamente.
Non so se lo voglia affrontare seriamente adesso oppure rimandarlo alle prossime occasioni, non lo so, veda lei, faccia lei. Intanto io le faccio una domanda, ma quindi rischiamo il rincaro dell'insaccato e del pollame, così come ormai è conclamato il rincaro della pasta, tranne le penne lisce che ovviamente restano fuori dai trend di mercato?
Sicuramente rischiamo il rincaro, non per ora legato a questi elementi, diciamo, sanitari, pandemici, che lo ricordiamo, in particolare la peste suina non si trasmette in alcun modo all'uomo, no? Perché non vorremmo lanciare allarmi ulteriori.
Beh, questo lo dice lei, tra 5 minuti ci sarà qualcuno sui social che invece ha le prove che è già stato trasmesso.
Finora non è mai accaduto e non ci sono prove.
Nel vaccino c'è la peste suina.
No, nel vaccino.
Vabbè, qualcuno lo dirà che c'è.
Vabbè, sì, no, però finora non c'è un impatto economico e quindi l'aumento dei prezzi anche per la carne di suino e per gli insaccati è riconducibile più alle altre dinamiche, le stesse di cui parleremo tra poco, che poi coinvolgono la pasta, la semola, eccetera, eccetera. Sicuramente se la dinamica dovesse sfuggire, come dire, al tentativo di contenimento, potrebbero esserci dei problemi ulteriori di natura economica.
Ragazzi, economista, veterinario e virologo, tutti incarnati in un'unica figura umana, quella di Andy Sledgehammer di Stefano, ad aprire oggi questa puntata del Giorno delle Locuste, che ci propone fin dal primo punto in scaletta uno straordinario scenario apocalittico fatto di inflazione, bollette, gas, rischi blackout, chi più ne ha più ne metta.
Beh, non è che lo disegno io, questo è il quadro.
Lei ci sguazza dentro.
No, questo è il quadro che viene disegnato.
Come dire, lei non è che progetta le piscine, ma ci nuota dentro.
Sì, io in realtà non amo per nulla questo quadro apocalittico, perché credo che sulle dinamiche dell'inflazione, così come su quelle dell'energia, i segnali ci fossero da tempo e le mancate risposte dei regolatori, il controllo degli elementi speculativi, siano un fattore molto molto rilevante che ha contribuito alla creazione poi di questa situazione apocalittica, che sembra un po' che ce la siamo andati a cercare.
Vediamo di fare un po' di ordine in questo grandissimo marasma, perché vediamo gli effetti, ma forse è bene capire come si è generata o quali sono state le concause che hanno contribuito a generare quella che si annuncia ormai come la tempesta perfetta e quali sono, come dire, gli elementi in campo.
Innanzitutto la causa principale è la ripresa a V dei consumi e dell'economia. È evidente che dopo il blocco totale delle attività, o quasi totale, insomma, prodotto dalla pandemia e dai lockdown, con la ripresa delle attività produttive e dei consumi, c'è stato un recupero a V del sistema economico, della produzione industriale in modo particolare, e questo ha fatto impennare la domanda, per esempio, di energia elettrica, non sufficientemente programmata e gestita dai regolatori. Come noto, in Europa c'è una specie di braccio di ferro tra chi, come la Spagna e l'Italia, chiede la creazione di giacimenti di gas, stoccaggi in particolare di gas comuni, e chi invece, come la Germania e alcuni paesi nel nord Europa, si oppone a questa scelta di natura strategica di condivisione degli stoccaggi, tant'è che di fronte a una ripresa a V dell'economia in tutto il mondo questo fenomeno ha prodotto un rialzo improvviso dei prezzi, in parte perché non c'erano scorte soprattutto di semilavorati, perché la crisi del Covid ha ovviamente bloccato le attività produttive e le aziende hanno svuotato i magazzini, in parte legato a una dinamica oggettiva, e cioè l'incremento della domanda di energia ha permesso ai gestori, ai produttori in particolare di energia elettrica, di recuperare molti soldi, perché non è che siamo ritornati, non è che la domanda sia molto superiore, anzi non lo è ancora, al pre-Covid, ma gli impianti erano stati portati ai minimi livelli, in molti casi erano stati spenti, e quindi si è approfittato della ripresa economica a V per far salire i prezzi.
Se non ho capito male, il problema è che è distrutto, cioè no, l'FFP2 la sta ammazzando.
È un po' faticosa. Sì.
Potremmo avere il primo morto per FFP2 no, da registrare nel corso della pandemia. Se non ho capito male, noi possiamo stoccare tutto quello che vogliamo. La questione rimane che però, non avendo noi l'Europa giacimenti di gas, comunque lo dobbiamo comprare. E allora dipendiamo sempre, come dire, da...
Non è solo questo, perché paesi come gli Stati Uniti, che non hanno, lo ricordo, problemi di rilevante importazione, perché lo ricordiamo più volte anche negli anni scorsi, è stata dichiarata più volte l'autosufficienza, per esempio, nella produzione petrolifera e anche nell'approvvigionamento di gas, perché gli Stati Uniti hanno sviluppato un settore che si chiama shale gas, cioè il gas che si ottiene attraverso il frazionamento delle rocce di scisto, e quindi non hanno problemi di approvvigionamento. Anche gli Stati Uniti hanno problemi enormi sui prezzi, quindi il nodo non è solo quello dell'approvvigionamento del gas.
Quindi non è Putin che apre e chiude il rubinetto.
Non è solo Putin che apre e chiude il rubinetto, molto, molto dipende dai gestori delle reti e degli stoccaggi, che sono imprese private ben definite e con un ruolo molto importante nella gestione dei flussi. Poi c'è una componente finanziaria, perché come per il petrolio, anche sul gas ci sono una miriade di prodotti finanziari che non fanno altro che aumentare, alimentare la bolla di questa fase. Queste sono le dinamiche che poi incidono nel mercato reale. Sicuramente c'è il rubinetto aperto e chiuso da Gazprom e da Rosneft e da altri operatori, diciamo, russi, in corrispondenza delle tensioni geopolitiche tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia.
Ecco, ascoltatori, non so se avete presente quei documentari sulle ascese himalayane, le tragedie sul K2, l'Annapurna, l'Everest, in cui nel momento in cui si superano gli 8000 e si entra nella dead zone, la zona della morte, si comincia a respirare affannosamente, il respiro manca, il passo si fa difficile. Ecco, esattamente la scena che ho di fronte in questo momento, mentre quest'uomo cerca di recuperare disperatamente dell'ossigeno dentro di sé senza riuscire.
Soprattutto dentro questa mascherina, perché il problema è il filtraggio eccessivo di aria.
D'altra parte, come dire, di questo dobbiamo vivere, ma la domanda è ovvia e banale. Il passaggio successivo poi è quello del trasferimento dei rincari sui costi dell'energia ai beni di consumo, perché è quello che sta succedendo.
Tutti i settori, perché ovviamente l'energia, che ci piaccia o meno, è l'elemento fondamentale per qualsiasi comparto, diciamo, dei consumi, da quelli della vita privata delle famiglie, perché con l'energia e col gas in questa fase in particolare dell'anno ci si riscalda, si fa da mangiare, si producono poi tutti i prodotti intermedi, quindi tutto il comparti delle cosiddette aziende che si chiamano non a caso energivore, quindi acciai, metalli, e poi in sequenza non c'è comparto produttivo che non sia legato all'andamento dei prezzi dell'energia. Uno per tutti, perché per molti ascoltatori può risultare difficile, che c'entrano per esempio le materie prime alimentari con l'andamento dei prezzi energetici.
Che c'entrano?
C'entrano in modo direttissimo, concreto, molto concreto, perché nell'agricoltura prevalentemente industriale si usano mezzi agricoli alimentati a gasolio, i mezzi agricoli devono essere poi sempre con i mezzi agricoli si fanno le raccolte, si lavorano i materiali, si trasportano le merci con mezzi alimentati a gasolio e a gas, e quindi tutto il comparto. Si usano fertilizzanti, che sono fertilizzanti in larghissima parte nell'agricoltura intensiva, soprattutto che arrivano dal petrolio e quindi e dal gas, e quindi tutta la filiera, diciamo, agroalimentare è totalmente dipendente dall'andamento dei prezzi energetici.
Quindi, per sintetizzare, potremmo dire che nella vecchia fattoria IAIAO c'è la crisi di energia IAIAO e c'è il maiale con la peste este e este.
Cioè, sì, per me, per sintetizzare,
per sintetizzato correttamente.
In realtà nella vecchia fattoria questa problematica, soprattutto nella vecchia fattoria o nella fattoria, diciamo, come alcune di quelle che abbiamo nel parco agricolo su Milano, che non sono di agricoltura intensiva, queste problematiche sono un filo meno pesanti. Nelle produzioni normali, in particolare pensiamo al grano, oggi ne parliamo perché gli allarmi sono soprattutto sul grano. Il grano, per salvo alcuni piccoli comparti, arriva quasi esclusivamente da un'agroindustria fortemente dipendente da il prezzo.
Tutto bene,
del petrolio.
Sta sopravvivendo?
Sì, sì, dei prezzi del petrolio e dei prezzi dell'energia.
Intanto vedo l'apertura del Sole 24 Ore Online in questo momento, che ci dice che la crisi energetica risveglia anche la corsa dei prezzi dei metalli, e quindi abbiamo anche la bolla dei metalli.
Sì, sì, lo dicevamo prima, in primis dell'acciaio, ma tutti i metalli, tutto il comparto, diciamo, dei metalli, la lavorazione dei metalli, ovviamente essendo un comparto energivoro, perché per la lavorazione dei metalli si usa molta energia, si usano gli altoforni, quindi i consumi sono molto alti. Questo ovviamente si porta dietro un incremento dei prezzi. Per esempio, per produrre la latta stagnata che serve per...
Mi chiedevo proprio, per produrre la latta stagnata?
Per produrre la latta stagnata che serve per esempio, confezionare il pomodoro o qualsiasi altra conserva, si usa un sacco di energia e quindi c'è un forte incremento. In questo momento ci sono shortage di bottiglie di vetro. Mancano le bottiglie di vetro.
Aspetti, che questa la dico oggi agli amici. Ci sono shortage di bottiglie di vetro?
Sì, è difficile trovare le bottiglie di vetro per il vino piuttosto che per le conserve di pomodoro, perché la produzione del vetro è molto energivora. C'è bisogno di molta energia per trasformare, diciamo, la polverina per soffiarla e produrre il vetro.
Ci vuole anche molta energia per soffiare dentro al vetro quando sei soffiatore di Murano e vuoi fare del bell'artigianato classico da vendere al turista giapponese.
Ma anche i soffiatori di Murano devono usare poi dell'energia, anche se soffiano hanno bisogno comunque del calore.
Ebbene sì. Visto che abbiamo solamente 2 minuti ed è già finita la prima parte, a che punto eravamo della scaletta che mi sono perso?
Non lo so, siamo andati un po' così, quindi...
Sì, abbiamo zizzagato.
Abbiamo zizzagato, potremmo arrivare a riprendere il cosiddetto piano nazionale sulle bollette di cui parlano oggi tutti i quotidiani.
Sì, perché ieri leggevo che Giorgetti ha preso in mano la situazione e ha detto adesso basta, facciamo pagare i colossi dell'energia.
Sì, non è così semplice, lo spiega bene in un'intervista, forse la più interessante di questa mattina, il presidente dell'autorità dell'energia, che si chiama ARERA, Stefano Besseghini, che appunto ha una domanda specifica sull'ipotesi che gli operatori che hanno avuto guadagni extra dovrebbero dare il loro contributo. Dice: può essere un'idea, ma bisogna farlo con attenzione. Chi dispone di energia elettrica non ha avuto i costi per l'approvvigionamento del gas, ma è difficile che non abbia venduto l'energia a un prezzo prefissato. Come dire, bisogna andare a verificare se effettivamente gli operatori che non hanno avuto l'impatto più grosso dalla produzione di dal consumo di gas e quindi per esempio hanno distribuito energia da rinnovabili. Lo ricordiamo, in Italia l'energia elettrica intorno al 40% è prodotta solo con rinnovabili. Ecco, giustamente Besseghini dice: se facciamo una sorta di tassa di windfall tax, cioè di tassa sugli extra profitti, bisogna verificare che effettivamente questi operatori abbiano permesso, sia stato permesso a questi operatori di guadagnare nella vendita dell'energia prodotta da rinnovabili per poterla ridistribuire a chi in questo momento sta pagando di più, in particolare le imprese appunto di alcuni comparti industriali.
Le 8:57 minuti 47 secondi e il professor Di Stefano, che uno che la salunga, ha capito che sto chiudendo la prima parte, quindi si slaccia la mascherina fatale che lo sta piegando in due, non lo fa, cioè si slacci solamente quando è uscito dallo studio. Chiudiamo con una domanda che rivolgo a lei, ma che rivolgo anche a tutti gli ascoltatori, perché è la prima domanda dell'anno, il primo quiz del 2022 del Giorno delle Locuste, quindi siccome bisogna cominciare in crescendo, quest'oggi è un quiz facile, prestate attenzione ascoltatori, avete tutto il tempo di pensarci durante la breve pausa pubblicitaria. Vogliamo sapere chi è la mamma del cugino dell'energia.
Urca.
La mamma del cugino dell'energia. Naturalmente ci potete rispondere come sempre attraverso i vostri canali preferiti. Vado in pubblicità, ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste e con la soluzione al diabolico quiz pensato anche oggi per voi dal professor Andrea Di Stefano.
Risponda. Linee orizzontali ci aprono i portali. Lo so di me, non ti ricordavi.
Quando vuoi perderti, vuoi trovarmi sempre qui. Dal tramonto e l'alba ne faccio su un'altra. Non so più distinguere ciò che esiste, ciò che non, dal tramonto e l'alba le faccio su un'altra.
Sai, mi dico tante volte che ricordo qualcun altro, chissà se anche loro volano così in alto. Di notte penso ad occhi chiusi, di giorno sogno ad occhi aperti, mi ritrovo sempre altrove, non importa dove mi metti.
Devo dire che mi ha sorpreso con una scelta più contemporanea, ecco, il 2022 abbiamo deciso basta i Renati Zeri, basta gli Alan Sorrenti e torniamo alla musica dei giovani di oggi?
Assolutamente, assolutamente.
Ah, e quindi lo presenti lei il pezzo, Mace dal tramonto?
No, non lo so.
È facile, dal tramonto, a parte che lo cantava in continuazione, ma dal tramonto, la classica parabola del giorno, va dal tramonto...
All'alba.
All'alba, oh, perfetto, temevo mi dicesse alla Akbar. Dal tramonto all'alba, ma c'è intanto, fatemelo dire, l'unica cosa che posso dire, generazione di fenomeni, voi ascoltatori, in tanti avete risposto correttamente al diabolico quiz del professor Di Stefano di oggi. Quello che volevamo sapere era la mamma del cugino dell'energia, e a parte qualcuno che ha detto Carla, Franca, Luisa, la risposta esatta è proprio quella che avete dato quasi tutti. L'energia è la mamma del cugino dell'energia. Bravi, bravi anche quelli che giustamente hanno detto è l'energia e sono pronto a riconsiderare l'abbonamento.
Sì, riconsidero l'abbonamento.
È come dargli torto, d'altra parte. L'energia. La prima risposta esatta ai quiz del giorno delle locuste stagione 2022, e torniamo all'energia, come direbbero Inzaghi e Bersani. L'energia, perché la risposta del governo alla crisi a raddoppiare la produzione di gas nazionale.
Sì, al dispetto dei numeri che evidenzierebbero addirittura che grazie al ruolo in particolare preponderante di Snam nella gestione dell'energia, in questo momento noi esportiamo gas in alcuni casi oltre a importarlo, nel senso che importiamo e poi riesportiamo gas essendo al centro di un rete di gestione appunto dell'energia che comprende sia alcuni gasdotti sia ovviamente gli stoccaggi e alcuni rigassificatori dove arriva il gas naturale liquefatto. A dispetto di questi dati, l'idea del piano, diciamo, messo a punto dal ministro della transizione ecologico, della finzione ecologica a seconda delle polemiche, è quella di raddoppiare la produzione nazionale di gas naturale, portandola da 4,5 miliardi di metri cubi, che sono quelli prodotti oggi, a circa 8 miliardi nell'arco di 24 mesi. Secondo questo piano, senza fare nuove perforazioni, nuove trivellazioni, ma semplicemente sfruttando meglio i giacimenti che sono già in funzione. Sono molti dubbi sul fatto che questo possa realmente permettere una riduzione dei costi, perché come lo dicevamo i prezzi dell'energia e del gas non sono fatti ovviamente in Italia e non sono frutto di contratti diretti nella stragrande parte dei casi, ma sono fissati attraverso un sistema internazionale. In particolare sono fissati in Olanda. Il prezzo in questi giorni è intorno agli 80 euro per megawattora, molto lontano dai picchi che sono stati di 140 euro, quindi quasi la metà dei picchi che si sono registrati a fine novembre, fine anno del 2021, ma anche quasi tre volte rispetto ai prezzi di marzo, quando si pagavano circa 13 euro per megawattora il gas, per esempio al 2 marzo del 2021, oggi, come dicevamo, anzi ieri, era 84,01. Questi sono i valori reali del mercato a livello internazionale, mercato fortemente condizionato, come dicevamo, anche dal ruolo dei prodotti finanziari e delle scommesse finanziarie che sono connesse ai prezzi appunto del gas naturale.
Non so esattamente di che cosa abbia parlato, ma penso che abbia detto cose interessanti, perché nel frattempo io ero distratto da una notizia che battono le agenzie in questo momento, che racconta la triste storia del TikToker messicano. La conosceva? So che poi parlerà di un TikToker, ma questo è un altro.
No, questa non la conosco.
È una triste storia dal vero, la triste storia del TikToker messicano: dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e sposa un altro. Cazzo, non si fa, cioè, donato un rene alla mamma, almeno, come dire, stai lì per un po'.
Cioè, sì, effettivamente è d'accordo. Una triste storia, una triste storia.
Pensateci bene prima di donare un rene alla suocera, perché appunto poi, come nel caso della storia triste del TikToker messicano, lei potrebbe lasciarvi e sposare un altro. Abbiamo detto dei metalli, abbiamo detto della pasta, ma lei mi fa notare, attenzione, non abbiamo detto della semola. Semola è importante.
Sì, no, nel senso che per la pasta il prezzo di riferimento è il prezzo della semola, che è aumentato del 120%. Entro gennaio si prevede che quindi un pacco di pasta possa salire del 60%. C'è uno scontro tra i produttori di pasta e le grandi catene della distribuzione, e chi poi colloca sul mercato i prodotti, perché appunto queste opzioni, questi valori sono considerati eccessivi e speculativi. Da parte dei produttori comunque di pasta si segnala che anche la pasta ovviamente ha grossi consumi energetici, perché la semola poi viene inserita nei forni e i forni vengono alimentati prevalentemente a gas. Un ascoltatore scriveva che cosa significa energivori. Secondo la normativa italiana, le imprese energivore sono quelle che consumano molta più energia media per prodotto del mercato, e quindi sono per esempio quelle che lavorano nel comparto dell'acciaio, della ceramica, quindi imprese che sono molto ben identificate e che per molti anni hanno anche avuto dei sostegni pubblici molto consistenti.
Energivore, ovvero divoratrici di energia, coloro che usano l'energia. Faccio fare un po' di sfoggio anche a me, perché proprio ieri sera con Tommaso abbiamo ripassato i mammiferi, che si dividono in carnivori, mangiatori di carne, erbivori, mangiatori di erba, e poi onnivori, come le grandi scimmie che mangiano sia l'erba che la carne. Sapeva sta cosa?
Sì, fino a qua ci arriviamo.
Ah, sapeva anche lei. Ah, beh, giusto per capire se siamo sintonizzati sul piano degli ivori. Ma le faccio una domanda. Ci sono risposte di fronte a tutto questo da parte della politica monetaria?
No, risposte non ce ne sono, se non quella scontata e che è stata appena rilanciata dalla vicepresidente designata della Federal Reserve, Brainard, che è stata scelta da Biden e che nell'audizione che ha fatto per la sua nomina, che come noto deve essere ratificata dal Congresso degli Stati Uniti, ha detto esplicitamente che l'obiettivo prioritario della Fed deve essere quello di riportare l'inflazione americana al più 2%. In questo momento sta viaggiando al più 7%, ai massimi da 40 anni, e quindi c'è un allarme in generale negli Stati Uniti, perché come noto gli americani sono molto sensibili in particolare sul prezzo alla pompa dei carburanti. È probabile che la Federal Reserve, come ha già preannunciato il governatore Powell, possa procedere già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a un primo rialzo dei tassi di interesse dopo praticamente 7 anni di tassi quasi a zero. La BCE invece per ora sembra intenzionata a mantenere i tassi fermi.
Facciamo un altro quiz, no, ma giusto per darle il tempo di spolmonarsi. Come tanto ha fatto una cosa che non doveva fare, è la classica cosa che fanno gli anziani, questa qua.
Sì.
Cioè deve tossire, allora cosa fa? Invece di tossire dentro la mascherina, toglie la mascherina, tossisce fuori e poi si rimette la mascherina. Non si fa.
No, tossisce dentro la mascherina.
È sbagliato.
È che mi manca l'aria.
Ho capito che le manca l'aria.
Mi manca l'aria.
Ma dopodiché non la metta giù, non la metta giù dura, ce l'ho su anch'io la FFP2.
Ma tu sei abituato, c'è una specie di olimpiadi. Tu puoi
Beh, certo, io sono come Gebre Silassie dal punto di vista della capacità polmonare.
Il Jodovic della mascherina.
Ecco, vedi, mi ha fatto dimenticare che cosa volevo dire. No, volevo farle guadagnare tempo con una altro diabolico quiz del giorno delle locuste, ovvero la governatrice della Federal Reserve innamorata di Albano, ma non ci abbiamo tempo, quindi rispondo già io.
Va bene, mi rispondi.
Romina?
Romina Powell.
Bravo, bravo, vede, grazie, vede che è ancora lucido. No, ho voluto testarla perché ho detto: metti che l'ossigeno non stia più arrivando al cervello. Invece mi ha risposto prontamente, addirittura su un piano che non è esattamente il suo. Quindi sono fiducioso che possa portare a termine in modo brillante questa puntata del giorno delle locuste. Torniamo alla ripresa V, innanzitutto con una domanda: ma vista per che cosa? Per va che ripresa, va che roba? O per.
È la lettera, diciamo, dell'alfabeto che rappresenta al meglio il grafico caduta, ripresa verticale dell'andamento degli indici economici.
E ci sono delle stime per sta ripresa V oppure?
Sì, sì, ci sono delle stime, sono uscite proprio ieri. La Confindustria tedesca ha presentato le proiezioni per il nuovo anno e dice che il PIL dovrebbe aumentare quest'anno del 3,5% dal 2,6% stimato nel 2021. Questo vuol dire appunto un andamento molto migliore delle previsioni. La crescita delle esportazioni dovrebbe essere pari al 4% quest'anno, dimezzata rispetto al 21%, ma questo per effetto appunto della frenata della ripresa a V. La stessa cosa si può dire per l'industria italiana. Sempre ieri l'Istat ha certificato nuovamente che la locomotiva industriale è italiana, con uno scatto oltre le attese di quasi 2 punti su base mensile del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2020. La produzione industriale supera nettamente quelle di Germania e Francia e va meglio anche dei livelli pre-Covid. Questo dice l'Istat. Secondo la produzione industriale a novembre è in crescita dell'1,9% e appunto su base annua siamo ad oltre 6 punti, in particolare grazie a alimentari, macchinari, farmaci e moda, mentre rimane in crisi il settore automotive, come certificato anche dai dati sull'andamento della produzione di Stellantis, che sono stati oggetto di analisi da parte delle organizzazioni sindacali sia della FIM che della FIOM.
Vuole che metta un brano lungo lungo e intanto le diamo una bella bottarella col defibrillatore?
No, grazie, il defibrillatore.
Ce la fa?
Sì, sì, ce la faccio.
Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
Sicuro?
Sì, sì, sì.
100%? Andiamo in Cina?
Andiamo in Cina.
Andiamo in Cina. In Cina, come sapete, anche in Cina è cominciato il 2022, che è l'anno della
della tigre?
Della tigre. Oh, pensavo che mi dicesse l'anno della team, invece.
No.
C'è proprio l'anno della tigre.
L'anno della tigre.
Ma sarà un anno della tigre anche per l'economia cinese, oppure?
No. La tigre cinese è stata più volte rappresentata così, la tigre asiatica, l'economia, diciamo, dei paesi asiatici per la capacità di corsa delle sue economie, delle produzioni industriali. Non probabilmente non vedrà un 2022 in accelerazione, almeno nella prima parte dell'anno, perché la Cina ha scelto per esempio di rispondere ai problemi energetici di fatto bloccando la produzione. Lo abbiamo raccontato già un paio di mesi fa, una serie di blackout programmati in alcuni distretti altamente produttivi per evitare di dover subire gli effetti dei costi elevatissimi dell'energia anche in Cina. La Cina, che è in prima pagina sui quotidiani, in particolare quelli finanziari, perché c'è stato un episodio abbastanza curioso che è emerso 2 giorni fa, e cioè è stato sospeso l'account social media di un popolare economista cinese, Ren Zeping, che è stato anche per un certo periodo capo economista di Evergrande. Zeping ha pubblicato lunedì scorso sul suo account WeChat un lungo articolo in cui preannunciava un piano del governo cinese per stampare sostanzialmente circa 314 miliardi di dollari equivalenti, quindi 2 trilioni di renminbi di yuan, per finanziare dei sussidi cash alle famiglie, alle coppie, per avere più bambini. Questo progetto che dovrebbe portare a poter avere più di 50 milioni di nascite nei prossimi 10 anni, secondo Ren Zeping. È un progetto che è stato definito dal governo cinese e che vede protagonista la banca centrale cinese. Il suo articolo è diventato virale e le autorità hanno deciso di bannare gli account appunto di Ren Zeping, dicendo che aveva violato le regole sull'utilizzo dei social network in Cina, sia su WeChat sia su altri canali social in forte uso nel paese asiatico.
È d'accordo se negli ultimi 8 minuti di trasmissione le metto sotto una base house per sostenere un po' l'enunciato sempre più affaticato?
Come vuoi.
Proviamo, le tengo sotto. No, anche perché stiamo entrando, come dire, nel universo di TikTok. Sempre più bolla, la bolla di TikTok, ma era facilmente prevedibile da quando la Zambon ha chiuso la carriera a Instagram qualche settimana fa a Chiari di Lune. No, che non è Chiari di Lune, ho sbagliato.
E non lo so cos'è.
La trasmissione di Ian Paglia e di Sledgehammer Mazza.
Ah, ok. No.
Comunque vabbè, lì la Zambon a un certo punto ha detto basta, cioè Instagram è una roba già da vecchi, il futuro è TikTok. E lì i mercati hanno reagito immediatamente, prendendo l'onda.
Beh, l'onda in realtà, secondo le analisi, c'è da tempo.
Va bene la base o gliela tolgo?
No, come vuoi. Tu il master della trasmissione.
Vada.
Master locust invece che master chef. La notizia è stata pubblicata ieri, oggi dal Wall Street Journal, che fa l'analisi sul fatto che Charli D'Amelio, che è una delle principali star di TikTok, nel 2019 avrebbe guadagnato 17,15 milioni di dollari e quindi è stata gli è stato assegnato la palma di star di TikTok con i maggiori introiti nel 2021, con 133 milioni di follower. Ovviamente fa profitti fatturati anzi dalla promozione di prodotti, video, altri advertising, la promozione dei capi di moda. Quello che segnala il Wall Street Journal è che questa remunerazione, 17,5 milioni, è ampiamente più della media della paga dei chief executive, cioè degli amministratori delegati, delle aziende che sono quotate sullo Standard & Poor's 500. La media sarebbe di 13,4 milioni di dollari, questo per i principali amministratori delegati, tra cui si citano Darren Woods di ExxonMobil, che avrebbe 15,6 milioni di stipendio, l'amministratore delegato di Starbucks Kevin Johnson 14,7, quello della Delta Airline Ed Bastian 13,1 e via così, molto meno per esempio Chris Kempinski di McDonald's 10,8 milioni, ecco, tutti battuti da Charli D'Amelio, che appunto avrebbe realizzato solo nel 2021 ben 17,5 milioni di dollari di guadagni grazie ai post sponsorizzati su TikTok.
E poi, come sapete, c'è sempre l'altra faccia della luna nella vita, e quindi per chi se le fosse persa ricordiamo invece la parabola a mano del TikToker messicano che ha donato il rene alla suocera, ma lei, cioè la non ancora suocera, la madre della fidanzata, ma lei lo ha lasciato e si è sposato un altro. Intanto, prof, due cose. La prima, secondo me non le sta male la house sotto, la rende un pochino più brioso e quindi la teniamo. La seconda, okay. Guarda che lune, no? Perché se no facevo la figura.
Guarda che lune.
Sì, perché ho detto chiari, okay. Chiari di lune prima. Di lune. Guarda che lune, guarda che lune. E che
colleghi,
cavolo. Senta, ne ho fatto accenno anch'io questa mattina all'interno del Demone del Tardi. Ma ci sono le grandi saghe familiari che oggi dobbiamo necessariamente affrontare. Io partirei dai Budenbrock.
Beh, dai Budenbrock non saprei come aggiornarlo.
Però Budenbrock, cioè quando si parla di saghe familiari, Budenbrock ci devono essere, anche perché sono tra i preferiti della Ghidini, che sentiremo dopo a Prisma, e quindi era anche un omaggio alla Ghidini. Se non parliamo dei Budenbrock,
possiamo parlare dei Clinton e degli Amadori.
O i Caltagirone, che oggi stanno su tutte le prime pagine.
È una saga, diciamo che lì non siamo nel capitolo della saga familiare, siamo nel capitolo del risico assicurativo finanziario, che tanti mesi che viene oscurato dal Covid, in particolare quello delle generali, no? Perché nel caso di Caltagirone, le dimissioni del patron Francesco Gaetano Caltagirone da vicepresidente e da membro del consiglio d'amministrazione sono legate proprio al futuro del controllo della compagnia assicurativa, perché come avevamo già raccontato, Caltagirone ha stretto un patto di consultazione con Leonardo Del Vecchio, la fondazione CRT ha il 16% del capitale e avrebbe voluto insieme ai partner mettere le mani sul consiglio di amministrazione, cioè conquistare la maggioranza, ma ha trovato il muro del primo azionista di Generali, che rimane ovviamente Mediobanca, la vecchia Mediobanca è ancora il primo azionista di Generali con il 17,2% dei diritti di voto e un ruolo fondamentale, qui si collega alla seconda notizia, in vista dell'assemblea tra le cordate appunto che si scontrano, è detenuto da Edizione Holding della famiglia Benetton, perché come si schiera Edizione Holding nell'eventuale scontro in assemblea, questo potrebbe far pendere la bilancia da una parte o dall'altra.
E i Benetton, dove si segnala un passaggio di testimone, un cambio generazionale.
Sì.
E quindi anche, come dire, Di Battista adesso dovrà lasciare al figlio di Di Battista la battaglia contro la nuova generazione dei Benetton.
Sì, perché sarà Alessandro Benetton, il figlio di Luciano, 57 anni, a guidare il futuro di Edizione Holding, appunto la cassaforte della dinastia di Ponzano Veneto, la stessa di cui parlavamo ora e che appunto ha un ruolo determinante nelle generali. Sostanzialmente Alessandro prende le redini di Edizione Holding, che lo ricordiamo, oltre a generali ha una serie di partecipazioni, tra cui quella forse che è rimasta più sotto riflettori, in Atlantia, l'holding delle autostrade, dove alla fine lo scontro sul futuro di Autostrade per l'Italia è andato a favore della famiglia, perché è riuscita la famiglia Benetton a portare a casa un rimborso molto consistente per la cessione del controllo di Autostrade per l'Italia a Cassa Depositi e Prestiti, con il sostegno dei fondi Blackstone e McCary.
Professore, le do una bellissima notizia. Manca solamente un minuto alla fine della trasmissione e comunque appena chiudiamo le faccio una puntura di adrenalina nel cuore come in Pulp Fiction, e vedrà che tornerà su esattamente come fece Uma Thurman. La seconda è che non possiamo non chiudere almeno con un accenno ai gravi casi di demansionamento che già denunciavo questa mattina. Il primo naturalmente quello del principe Andrea, il secondo quello che riguarda la figlia del re dei polli, Amadori, no, la nipote,
sì. Amadori Junior ha licenziato la figlia Francesca, 45 anni, sembra che il patron Francesco Amadori abbia poi chiamato la nipote per consolarla. Sembra un po' la storia simile alle vicende che avevano attraversato Esselunga e lo scontro tra il vecchio Caprotti e i figli, che da un giorno con l'altro furono licenziati appunto da Caprotti. E in questo caso appunto Francesca è stata licenziata dal padre. Non sono chiare le motivazioni, sono state in generale date delle motivazioni su non aderenza ai principi aziendali, tant'è, questa è la notizia che viene riportata oggi con grande evidenza dal Corriere della Sera e non solo.
Mi dia il dito un attimo al volo, perché le metto il saturimetro, perché secondo me anche senza Covid c'è la saturazione a 13 in questo momento, causa mascherine in trasmissione. Lasciamo la linea adesso al GR delle 9.30, poi arriva Lorenzo Ghidini con Prisma. E intanto saluti sempre sulla Base House, che oggi l'ha tenuta su, l'ha accompagnata e che forse non ritroveremo la prossima settimana. Chiuda lei.
Beh, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima sempre dai microfoni del Giorno delle Locuste su Popolare Network.
E con queste belle parole del professor Di Stefano anch'io vi dico ciao, buon weekend, alla prossima settimana.
Ciao.